Il terzo anello, ad alta voce, la storia di Elsa Morante.
E così, alla fine è chiaro perché Ida, in un giorno del gennaio 1941, accogliesse l'incontro di quel soldatuccio a San Lorenzo come la visione di un incubo. Le paure che la stringevano d'assedio non le lasciavano scorgere in colui nient'altro che una uniforme militare tedesca. E allo scontrarsi proprio sul portone di casa sua, in quella uniforme che pareva appostata là, in sua attesa, lei credette di trovarsi oggi all'appuntamento terribile che le era predestinato fino dal principio del mondo. Colui doveva essere un emissario dei comitati razziali, forse un caporale o un capitano delle SS, venuto a identificarla. Per lei esso non aveva nessuna fisionomia propria. Era una copia delle migliaia di figure conformi che moltiplicavano all'infinito l'unica figura incomprensibile della sua persecuzione. Il soldato risentì come una ingiustizia quel ribrezzo evidente e straordinario della sconosciuta signora. Non era abituato a suscitare ribrezzo nelle donne e d'altra parte sapeva, a dispetto delle sue piccole delusioni precedenti, di trovarsi in un paese alleato, non nemico. Però, mortificato, invece di desistere si accanì. Quando il gatto di casa, per un suo assurdo malumore, si acquatta nei propri nascondigli, i ragazzini si accaniscono a dargli la caccia. Essa, del resto, non fece nemmeno l'atto di scansarsi. L'unico suo movimento fu di nascondere dentro una delle sporte, quali documenti minacciosi della propria colpa, dei quaderni di scuola che aveva nelle mani. Più che vedere lui, essa, sdoppiandosi, vedeva davanti a lui se stessa, come ormai denudata di ogni travestimento, fino al suo cuore geloso di mezza ebrea. Se avesse potuto vederlo, in vero, si sarebbe forse accorta che lui, davanti a lei, stava nell'atteggiamento di un mendicante piuttosto che di uno sgherro. Con l'aria di recitare apposta per impietosirla la parte del pellegrino, aveva posato su una palma la guancia reclinata e in una preghiera ilare benché proterva, nella sua voce di basso già timbrata ma fresca e nuova, con dentro ancora qualche acidezza della crescita, ripeté due volte «Schlafen! Schlafen!». A lei, che ignorava del tutto la lingua germanica, l'incomprensibile parola, con la sua mimica misteriosa, suonò per una qualche formula gergale d'inchiesta o d'imputazione, e tentò in italiano una risposta indistinta che si ridusse a una smorfia quasi di lacrime. Ma per il soldato, grazie al vino, la Babele terrestre s'era trasformata tutta in un circo. Risolutamente, in uno slancio da bandito cavalleresco, le prese dalle mani i fagotti e le sporte, e in un volo da trapezista la precedette senz'altro su per la scala. A ogni pianerottolo si arrestava per aspettarla, uguale a un figlio che, rincasando insieme, fa da staffetta impaziente alla madre tarda. E lei lo seguiva, inciampando a ogni passo, come un ladroncello che si trascina dietro ai portatori della sua croce. Il suo peggiore affanno in quella salita era il sospetto che Nino, proprio oggi, per un caso raro, si trovasse a casa di dopo pranzo. Per la prima volta da quando era madre, si augurava che il suo piccolo teppista stradaiolo le restasse in giro tutto il giorno e tutta la notte, e si giurava disperatamente, se il tedesco le avesse domandato di suo figlio, di negarne non solo la presenza, ma l'esistenza perfino. Al sesto pianerottolo erano arrivati. E siccome lei, coperta d'un sudore ghiacciato, si perdeva nel manovrare la serratura, il tedesco posò in terra le sporte e prestantemente le venne in aiuto, con l'aria di uno che rientra in casa propria. Per la prima volta da quando era madre, essa provò sollievo al trovare che Ninna Rietu non era in casa. L'interno consisteva in tutto di due camere, cesso e cucina, e presentava, oltre al disordine, la doppia desolazione della povertà e del genere piccolo borghese. Ma sul giovane soldato l'effetto subitaneo di quell'ambiente fu di rimpianto selvaggio e di malinconia, per causa di certe minime affinità con la sua casa materna in Baviera. La sua voglia di giocare dileguò come il fumo di un bengala, e la sbronza, non ancora consumata, gli diventò l'amarezza di una febbre in corpo. Caduto in un mutismo totale, incominciò a marciare fra i molti ingombri della stanza con la grinta di un lupo sperso e digiuno che cerca in un covo estraneo qualche materia da sfamarsi. Nel frattempo, i ragionamenti sbronzi del tedesco non concernevano né le razze, né le religioni, né le nazioni, ma soltanto le età. Era matto di invidia e dentro di sé discuteva tartagliando: «Mannaggia, la fortuna è di quelli che non hanno ancora l'età di leva e possono godersi a casa le loro proprietà con le madri e il pallone e scopare e tutto quanto, come se la guerra fosse nella luna o nel mondo Marte. La disgrazia è crescere, la disgrazia è crescere, ma dove sto? Perché sto qua io? Come mi ci son trovato?» A questo punto, rammentandosi che non aveva ancora fatto le proprie presentazioni alla sua ospite, con decisione andò a piantarsi di fronte a lei e senza nemmeno guardarla, con la bocca imbronciata le dichiarò: «Mein Name ist Gunther!» Quindi rimase là, in una posa scontenta, aspettando da quella sua presentazione propiziatoria un effetto che già in anticipo gli era negato. Gli occhioni avversi e attoniti della signora ebbero appena un battito sospettoso a quei suoni tedeschi, per lei senza alcun senso se non di qualche minaccia sibillina. Allora il soldato, nello sguardo che pure gli si incupiva, lasciò passare un colore animato di dolcezza per il movimento di un affetto inguaribile. E stando là, mezzo seduto come s'era messo, sull'orlo del tavolino ingombro, in una cert'aria di malavoglia che tradiva una confidenza gelosa, trasse di tasca un cartoncino e lo pose sotto gli occhi di Ida. Essa vi gettò uno sguardo sghembo e raggelato, aspettandosi una tessera di SS con la croce a uncino, o forse una foto segnaletica di Ninnuzzo Mancuso con la stella gialla. Ma si trattava invece di un gruppetto fotografico familiare, nel quale essa intravide confusamente, su uno sfondo di casette e di canneti, la persona grossa e radiosa di una tedesca di mezza età, circondata da 5 o 6 ragazzetti maschi più o meno cresciuti. Fra costoro il soldato, facendo un sorrisetto, gliene segnalò col dito uno, se stesso, più cresciuto degli altri, vestito di un giaccone a vento e di un berrettino da ciclista. Il corpo di Ida era rimasto inerte, come la sua coscienza, senz'altro movimento che un piccolo tremito dei muscoli e uno sguardo inerme di ripulsa estrema, come davanti a un mostro. E in quello stesso momento gli occhi del soldato, nel loro colore di mare turchino cupo, vicino al violaceo, un colore insolito sul continente, lo si incontra piuttosto nelle isole mediterranee, s'erano empiti d'una innocenza quasi terribile per la loro antichità senza data, contemporanea del paradiso terrestre. Lo sguardo di lei parve, a questi occhi, un insulto definitivo, e istantaneamente una bufera di rabbia li oscurò. Eppure fra questo annuvolamento traspariva una interrogazione infantile che non si aspettava più la dolcezza di una risposta, ma lo stesso la voleva. Fu qui che Ida, senza darsene ragione, prese a gridare: «No, no, no!» con una voce isterica da ragazzina immatura. In realtà, con questo suo no, essa non si rivolgeva più a lui né all'esterno, ma a un'altra minaccia segreta che avvertiva da un punto o nervo interno, risalita lei d'un tratto dai suoi anni d'infanzia e da cui lei si credeva guarita. Come tornando indietro a quell'età, giù, lungo un tempo che le si accorciava all'inverso, essa riconobbe istantaneamente quella grande vertigine, con echi strani di voci e di torrenti che da piccola le annunciava i suoi malori. Ora il suo grido si rivoltava contro tale insidia che la rubava la salvaguardia della casa e di Nino. Però questa sua nuova, inspiegabile negazione, no, la sola risposta che lei gli avesse dato in questo giorno, agì sull'ira confusa del soldato come un segnale di rivolta per una trasgressione immensa. Inaspettatamente la tenerezza amara che lo aveva umiliato col suo martirio fino dalla mattina gli si scatenò in una volontà feroce. «Fare amore! Fare amore!» gridò ripetendo in uno sfogo fanciullesco altre due delle quattro parole italiane che per sua propria previdenza s'era fatto insegnare alla frontiera. E senza neanche togliersi la cintura della divisa, incurante che costei fosse una vecchia, si buttò sopra di lei, rovesciandola su quel divano letto arruffato, e la violentò con tanta rabbia, come se volesse assassinarla. «Carina, carina!» prese a dirle. Era la quarta e ultima parola italiana che aveva imparato. E insieme cominciò a baciarla, con piccoli baci pieni di dolcezza sulla faccia trasognata che pareva guardarlo e seguitava a sorridergli con una specie di gratitudine. Essa intanto rinveniva piano piano, abbandonata sotto di lui. E nello stato di rilassamento e di quiete che sempre le interveniva fra l'attacco e la coscienza, lo sentì che di nuovo penetrava dentro di lei, però stavolta lentamente, con un moto struggente, possessivo, come se fossero già parenti e avvezzi l'uno all'altra. Essa ritrovava quel senso di compimento e di riposo che aveva già sperimentato da bambina, alla fine di un attacco, quando la riaccoglieva alla stanza affettuosa di suo padre e di sua madre. Ma quella sua esperienza infantile oggi le si ingrandì attraverso il dormiveglia, nella sensazione beata di tornare al proprio corpo totale. Quell'altro corpo ingordo, aspro e caldo, che la esplorava al centro della sua dolcezza materna, era in uno tutte le 100.000 febbri e freschezze e fami adolescenti che confluivano dalle loro terre gelose a colmare la propria foce ragazza. Era tutti 100.000 animali ragazzi, terrestri e vulnerabili, in un ballo pazzo e allegro che si ripercuoteva fino nell'interno dei suoi polmoni e fino alle radici dei suoi capelli, chiamandola in tutte le lingue. Poi si abbatté, ridiventando una sola carne implorante, per disciogliersi dentro al suo ventre in una resa dolce, tiepida e ingenua, che la fece sorridere di commozione, come l'unico regalo di un povero o di un bambino. Non fu per lei neanche stavolta un vero piacere erotico. Fu una straordinaria felicità, senza orgasmo, come talora capita in sogno, prima della pubertà. Il soldato stavolta, nel saziarsi, ebbe un piccolo lamento fra altri bacetti e, lasciandosi con tutto il corpo su di lei, subito si addormentò. Essa, tornata alla coscienza, sentì sul proprio corpo il suo peso, che la premeva sul ventre nudo con la divisa ruvida e la fippia della cintura, e si ritrovò con le gambe ancora aperte e il sesso di lui diventato povero, inerme e come reciso, posato dolcemente sul proprio. Il ragazzo dormiva placidamente, russando, ma al movimento che lei fece per liberarsi, l'asserrò istintivamente contro di sé. E i suoi tratti, pure nel sonno, presero una grinta di possesso e di gelosia come verso una vera amante. Essa, tanto era indebolita, ebbe l'impressione allo sciogliersi da lui di durare una fatica mortale. Ma finalmente le riuscì di liberarsi e cadde sui ginocchi in terra, fra i cuscini sparsi a lato del lettuccio. Si riassettò le vesti alla meglio, ma lo sforzo le aveva prodotto una nausea che le rivoltava il cuore e rimase là dove stava, caduta sui ginocchi, davanti al divano letto col tedesco addormentato. Come sempre ai suoi risvegli, del proprio malore non le restava che un'ombra di ricordo, nient'altro che la sensazione iniziale di una rapina confusa, della durata di un attimo. E nella sua memoria, in realtà, c'era un'interruzione totale, dal momento che il giovane s'era messo a baciarla in faccia, bisbigliandole «carina, carina», fino all'altro momento precedente, che lui le aveva mostrato la fotografia. Però anche tutta l'epoca anteriore, non soltanto l'ora paurosa che aveva preceduto il suo accesso, ma tutto quanto il passato all'indietro, le si presentava al ricordo come un punto in arrivo, tuttora confuso da un'immensa lontananza. Lei s'era staccata dal continente affollato e vociferante della sua memoria, su una barca che in questo intervallo aveva fatto il giro del mondo. E adesso, risalendo allo stesso scalo della partenza, lo ritrovava silenzioso e quieto. Non c'erano più urla di folla, nessun linciaggio, gli oggetti familiari spogliati da ogni affetto non erano più strumenti, ma creature vegetali o acquatiche, alghe, coralli, stelle marine, che respiravano nel riposo del mare, senza appartenere a nessuno. Da un momento all'altro, così come s'era addormentato, il tedesco si risvegliò di colpo, quasi allo squillo brutale di una tromba, e immediatamente guardò l'orologio al proprio polso. Aveva dormito appena qualche minuto, tuttavia non gli restava ormai molto tempo per ritrovarsi al centro di raduno in orario con l'appello. Si stirò, ma non con la beatitudine tracotante dei ragazzi quando si scaricano dal sonno, piuttosto col disgusto di un'angoscia e di una maledizione, quasi che attaccati alle proprie membra ritrovasse dei ferri carcerari. Cominciava la penombra del crepuscolo. Ida, alzatasi, col suo corpo scalzo e tremante, si accostò alla presa della lampada per infilarci la spina. Questa era mal connessa coi fili, la luce della lampadina oscillava. Allora Gunther, che in Germania faceva di mestiere l'elettricista, tratto di tasca un suo speciale coltelluccio a serramanico, invidia di tutto l'esercito, strumento multiplo che oltre alla lama celava pure, fra l'altro, dentro il manico, un rasoio, una lima e un cacciavite, riparò magistralmente la spina. Si capì, dalla sua prontezza volonterosa e piena d'impegno, che questa operazione aveva per lui un duplice valore. Primo, gli offriva un'occasione, seppure minima, di spendersi per la vittima del suo delitto, il quale adesso, nel declinare della sbornia, principiava a rimorderlo e a sgomentarlo. E secondo, gli era pretesto a indugiare un altro poco in questa cameretta che oggi, sia pure a dispetto, lo aveva accolto ancora come una stanza umana. Uscito di qui, lo aspettava solo un'Africa finale che ormai non gli si identificava più assolutamente con l'Africa interessante e colorata dei film e dei libri, ma con una sorta di cratere deforme in mezzo a una noia desertica e miserabile. Frattanto, rannicchiata nell'ombra del muro, Ida assisteva al suo piccolo lavoro con silente ammirazione, perché in lei, come in certi primitivi, perdurava un sospetto pavido e inconfessato per l'elettricità e i suoi fenomeni. Finito che ebbe di aggiustare la lampada, colui rimase tuttavia seduto, come s'era messo, sull'orlo del lettuccio. E giusto come argomento di scambio, puntando l'indice sulla propria persona, fu sul punto di vantarsi «Nach, Africa!» Ma si ricordò che questo era un segreto militare e tenne la bocca chiusa. Per forse un minuto ancora si attardò seduto, col torso ripiegato e le braccia abbandonate fra i ginocchi, come un emigrante o un ergastolano già caricato sul piroscafo in partenza. Spontaneamente il ragazzo levò gli occhi verso Ida e lei ne incontrò lo sguardo straziato, di una ignoranza infinita e di una consapevolezza totale. Sperdute insieme, l'una e l'altra, a mendicare una carità unica, impossibile e confusa anche per chi la chiedeva. Sul punto di andarsene, gli venne idea di lasciarle un ricordo, secondo un'usanza tenuta in certi suoi addii con altre ragazze. Però, non sapendo che cosa darle, mentre si frugava nelle tasche, vi ritrovò il suo famoso coltelluccio e, per quanto il sacrificio gli costasse, lo depose nella palma di lei, senza altre spiegazioni. In cambio lui pure voleva portarsi un ricordo e girava lo sguardo perplesso intorno alla stanza senza scoprirvi niente, quando gli cadde sott'occhio un mazzetto di fiori d'aspetto pesto e quasi unto, offerta di scolari poveri, che nessuno s'era curato di mettere in fresco dalla mattina, e giaceva su una mensola mezzo appassito. Allora ne staccò una piccola corolla rossiccia e, deponendola con serietà in mezzo a certe sue carte nel portafogli, disse «Mein ganzes Leben lang» per tutta la mia vita. Per lui, naturalmente, non era che una frase, e la disse col solito accento millantatore e traditore di tutti i ragazzi quando la dicono alle loro ragazze. È una frase di figura, da usarsi per l'effetto, ma logicamente non vale, giacché nessuno può credere davvero di conservare un ricordo per tutta l'indescrivibile eternità che è la vita. Lui non sapeva, invece, che per lui questa eternità si riduceva a poche ore. La sua tappa a Roma fu conclusa quella sera stessa. Di lì a meno di 3 giorni, il convoglio aereo su cui lo avevano appena imbarcato, dalla Sicilia verso una qualche direzione sud o sud-est, fu attaccato sul Mediterraneo e lui era fra i morti.
Maria Paiato ha letto La storia di Elsa Morante. Regia di Anna Antonelli, riduzione di Lorenzo Pavolini. A cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it